Questa è Radio Revolution, la radio degli studenti universitari di Parma.
Hashtag Revolover.
Benvenuti amici di Radio Revolution, qui dagli studi di Vicolo Grossardi 4 va in onda la prima puntata di Quanto Basta. Io sono Mattia e qui con me c'è Alice.
Ciao ragazzi, saluto anche Jack alla regia e tutta la social room che oggi ci tiene compagnia in questa puntata iniziale del nostro programma,
del nostro debutto. Ma soprattutto per questa primissima puntata vogliamo subito salutare anche tutte le persone che da casa ci stanno ascoltando con la nostra fantastica sigla. Quanto basta!
Matti, però io mi stavo chiedendo, come molti, perché un programma di cucina in radio?
È una domanda che infatti in tanti ci hanno chiesto. Perché parlare di cibo in una trasmissione radiofonica dell'Università di Parma? Beh, intanto proprio per questo. Siamo a Parma, Parma cuore della gastronomia italiana, capitale della Food Valley. Non poteva non avere degli studenti di scienze gastronomiche che iniziassero a parlare di cibo anche appunto in radio.
Per informarvi, per possiamo dire chiarire quelle che sono le questioni dove tutti hanno un parere diverso, tutti credono una cosa e in realtà non è, anche perché tutti mangiano e tutti pensano di sapere quello che stanno mangiando e perché succedono certe cose in cucina.
Proprio per questo noi con poca saccenza cercheremo di portare qua tutte le informazioni a nostra conoscenza e diffonderle parlando del cibo in tutte le sue sfumature, a 360 gradi, dal punto di vista scientifico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista storico, eccetera, eccetera, eccetera. Come con anche le nostre rubriche.
Sì, le nostre rubriche che appunto affronteranno o i nostri amici studenti di scienze gastronomiche o non, che appunto ci vengono a parlare del loro piatto tradizionale della loro regione, perché appunto siamo quasi tutti studenti fuori sede e di conseguenza tutti abbiamo qualcosa da raccontare a livello della nostra cucina.
Esatto, abbiamo la fortuna di essere già tra di noi comunque ognuno di un posto diverso d'Italia, quindi riusciamo a raccogliere tante testimonianze. Inoltre siamo tantissimi a studiare scienze gastronomiche qua a Parma e li porteremo pian piano tutti all'interno dello studio a raccontarci delle loro esperienze. Quindi anche da casa chi ci sta ascoltando ci faccia sapere se vorrà far parte di questo grande gruppo e unirsi a noi in questa nuova avventura e raccontarci di qualcosa legato
al cibo. A farci venire fame.
Tra le tante altre rubriche poi parleremo appunto di qualche fake news, cerchiamo di smontare qualche credenza che c'è legata intorno al cibo.
Commenteremo anche quelle che sono i programmi televisivi.
Esatto, con qualche critica su qualche ricetta un po' così da casalinga, nel senso buono del termine, diciamo.
Però da non denigrare.
Certo. Cerchiamo anche lì in qualche modo di rendere il tutto un po' più, come dire, professionalizzato. Che paroloni
del settore proprio.
Oggi abbiamo deciso di iniziare col botto. Perché? Perché parliamo di alta cucina e bassa cucina, uno di quegli argomenti che divide da sempre il mondo della gastronomia.
Voi ragazzi siete più da alta cucina o da bassa cucina? Fatecelo sapere al numero della radio.
Sono uscito stasera ma non ho letto l'oroscopo. Non è Rio de Janeiro, ma c'è un clima fantastico. Io ti giuro stasera che ti cerco nel traffico. Sotto le unghie nei bar, fino al mare del Baltico. Sei venuta a cercarmi, come un lago mi guardi e ti specchi, non mi capirai mai. Si muovono i gatti fra secchioni e vetri rotti e la gente prende i mezzi fra i batteri e fra i ritardi. Provi a prendermi la mano.
Devi sapere, Ali, che ci seguono talmente tante persone già dalla prima puntata che il numero della radio lo conoscono già tutti. Però nel dubbio...
Ma infatti io l'avevo dato per scontato, però quei pochi che non ce l'hanno tatuato, è questo il numero. 334-7540787. A memoria, ragazzi.
Quindi ricordiamo la domanda. A questo numero fateci sapere se siete più da alta cucina o da bassa cucina. Se vi ritenete quindi di più amanti della cucina stellata, o se invece vi ritenete più seguaci della cucina tradizionale, della cucina popolare.
Quella che avevate sentito prima era Calcutta, era Calcutta con la canzone Oroscopo. Non ce la posso fare, ragazzi.
Dovete capirla, è tesa. Scrivetele un sacco di messaggi, così Alice si tranquillizza e partirà questa primissima puntata nel migliore dei modi. Quindi, per iniziare a ricevere i primi messaggi, dobbiamo dire...
Prima di tutto, che cos'è l'alta cucina?
Cos'è l'alta cucina? Tutti più o meno sanno, o almeno etichettano l'alta cucina come la cucina quella di elite, come dicevo prima, la cucina di Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo, Massimo Bottura, eccetera, eccetera. Tutti quegli chef che posseggono la stella Michelin e che quindi fanno quel tipo di cucina un po' sperimentalista da dei prezzi anche un po' elevati.
Però devo dire che sono molto belli da vedere e c'è anche un motivo, perché comunque negli anni 70, quando si è voluto comunque rinnovare la cucina, si è puntato tantissimo a, possiamo dire, alleggerire i piatti.
Esatto, è nata negli anni 70 con Paul Bocuse, uno chef francese dal quale si è sentita l'esigenza di cambiare rotta. Si è passati dal boom economico, dove la priorità massima era quella di creare questi piatti abbondanti, dove dopo il periodo della guerra l'unica priorità era quella di mangiare tanto. Si è passati a dei piatti con delle dosi un po' più ristrette, più concentrate verso il centro del piatto, e abbandonando tutto quello che è eccessivo, quindi una cucina più minimalista.
Addirittura sono nati i comandamenti della Nouvelle Cuisine. Il primo, vi cito solo quello: non cuocerai troppo.
Cioè, quindi pensa quanto è una roba seria. Adesso in realtà, diciamo, si è un po' evoluta, è un po' cambiata questa cosa qua. La Nouvelle Cuisine è stata un po' come dire, ha visto un po' passarsi avanti da altre cose. Che cosa c'è oggi nella scena gastronomica
abbiamo
di
anche,
alto livello?
Cioè, paradossalmente uno dice no, ma la cucina, l'alta cucina è una questione francese e italiana. No, ragazzi, è anche una questione nordica. Infatti esiste la Nordic Cuisine.
Io sfido chiunque quando esce a, cioè, se io andassi in giro oggi e chiedo alla prima persona che passa rivalità in cucina, chi è il posto, cioè qual è la nazione dove si mangia meglio, tutti dicono Italia, o al massimo quelli un po' meno patriottici citeranno la Francia. Ma
poi
in
arriva
realtà,
il milanese che ti frega,
esatto,
sushi.
Negli ultimi anni in realtà proprio la Nordic Cuisine, quindi tutti questi paesi scandinavi, ha praticamente superato tutti i paesi mediterranei per quel che riguarda la cucina più, come dire, sperimentalista dal punto di vista di elementi naturali, più vicini alla natura, lontani da quella che era la chimica, eccetera, eccetera. Oggi, tra questi futuristi, possiamo definirli...
I futuristi, addirittura!
Tra questi sperimentalisti abbiamo, ad esempio, in Italia Davide Scabin, quindi un mio vicino di casa di Rivoli, che ogni tanto vedete,
sì,
anche in TV.
Il tuo migliore
chef,
amico.
Il mio migliore amico, lo conosco.
Si scrivono messaggi tutti i giorni.
Che cosa fa lui? Cyber Egg, per citarvi una delle sperimentazioni sue,
allora,
massime,
io
più
direi
estreme.
Innanzitutto non c'è del metallo dentro l'alimento. Cyber Egg non vi verrà a cercare nelle vostre case, non si muove da solo.
Si tratta di quest'uovo che viene praticamente si prende una pellicola, si riempie con olio, uovo, l'uovo si condisce con anche il caviale, e che cosa succede? Questo palloncino, appunto d'uovo, viene portato al commensale. Il commensale deve direttamente con un bisturi fare una fessura sulla pellicola e aspirare direttamente tutto l'alimento contenuto all'interno del piccolo palloncino. Quindi c'è questa esplosione assurda in bocca di diversi gusti, di contrasti, che fa sì che il commensale viva una vera e propria esperienza gastronomica, perché di questo stiamo parlando.
Sì, effettivamente, quando andiamo a pagare un sacco di soldi in questi ristoranti appunto di elite, possiamo dire, li possiamo definire così, non andiamo a pagare solamente il prodotto, ma anche tutto quello che è il servizio, tutto quelli che possono essere strumentazioni per realizzare dei prodotti eccellenti.
Io quando ci sono stato, infatti, una delle cose che mi ha colpito è proprio anche tutta la, come dire, messa in scena di questi ristoranti. Quando tu entri ci sono le luci soffuse, le luci illuminano soltanto il piatto.
La scelta del piatto appunto molto mirata, ogni pietanza ha il suo piatto abbinato che deve riportare alla mente quello che è anche il nome del piatto a volte.
Esatto, il nome vede anche un po' un'immagine creativa rispetto a quello che poi è contenuto dentro. In poche parole, si paga un servizio, si paga una vera e propria esperienza gastronomica. Time I feel alive and the world. Don't Stop Me Now dei Queen, qua su Quanto Basta Radio Revolution. Io sono Mattia, qui con me Alice. Continuateci a scrivere al 334-754-0787 se voi siete più da alta cucina o da bassa cucina.
Io ci tengo particolarmente a spiegarvi cos'è la bassa cucina, perché io sono un amante della cucina di tradizione. Quella cucina anche un po' a volte definita pesante, perché a volte troviamo anche delle lunghe preparazioni.
Una vera popolana, Alice.
Sì, io amo tantissimo quando magari qualcuno mi invita a casa e mi fa adesso ti faccio la nostro, il nostro piatto tradizionale, e io impazzisco perché voglio vedere come lo fanno, gli ingredienti che scelgono, perché soprattutto ci sono delle particolarità che magari cambiano da famiglia a famiglia. Questa cosa mi affascina.
Esatto, la cosa bella dell'Italia è proprio questa, che c'è una diversità tale nelle ricette italiane che fanno sì che si trovino delle, appunto, delle differenze anche da un pianerottolo all'altro. Cioè ogni famiglia ha la sua ricetta, continua a tramandarla di generazione in generazione, quindi abbiamo modo di scoprire viaggiando un sacco di novità. E questa è quella che rappresenta un po' la bassa cucina, quella di tradizione, quella d'osteria, che ci...
Che
affascina tutte le volte, a tal punto che si costruiscono guide proprio turistiche soltanto dedicate alle osterie.
Sì, infatti a volte anche nelle guide magari che compriamo nelle città ci sta abbinato a un posto dove andare, cosa mangiare. O anche per esempio quando andiamo, mi ricorderò sempre quando siamo andati allo street food di Parma, che nonostante fossimo a Parma c'erano
camioncini da
più
tutta
camioncini.
Italia.
C'era magari, esatto, il cibo greco e il piatto tradizionale siciliano, c'erano i pasticciotti pugliesi.
Ma bisogna intanto capire perché in Italia va così tanto lo street food. Siamo in realtà, anche storicamente...
siamo proprio il primo paese,
esatto, uno dei primi paesi che con l'antica Roma ha iniziato le prime forme di street food, e da lì in poi anche questo attaccamento, siamo comunque un popolo di contadini, questo attaccamento alla tradizione ha fatto sì che vedessimo sempre un po', come dire, con uno sguardo un po' diffidente l'alta cucina e il troppo sperimentalismo, e quindi siamo legati alla cucina della nonna, alla cucina di casa.
Sì, anche perché queste tradizionali ricette molto cariche, diciamo, le ritroviamo anche per esempio con l'hashtag food porn, che va molto di moda ultimamente, dove ci sta l'hashtag food porn praticamente su Instagram o su Facebook.
È uno dei più utilizzati dai food blog.
Esatto, in più ti fanno vedere queste ricette che praticamente c'è l'olio, il burro, mozzarelle filanti che cadono.
Tutti oggi fotografano il cibo, tutti oggi usano questo hashtag, pensate è uno dei più utilizzati da Instagram in generale, quindi non soltanto dei food blogger. E perché food porn? Proprio perché si cerca di immortalare il momento della cucina di casa in cui più si prova questo piacere soltanto guardando. Anche da lì appunto il termine porn, di food porn. Ci scrivono intanto da casa, ad esempio Nicolò da Terni: ma vuoi mettere il piattone di tagliatelle super grasse con il cyber egg? Nonna non lo approva.
Io voglio abbracciare questo ragazzo perché è intelligente, ha capito che la panza va riempita. No ragazzi, scherzo, però effettivamente ci sono queste persone, cioè ci sono persone che sono o schierate da una parte o completamente dall'altra.
O dall'altra,
non,
esatto,
capisco perché non possa esistere appunto un mi concedo sì il piatto della tradizione, ma mi concedo anche magari,
dobbiamo puntare su Nicolò stesso, non tanto sulla generazione di
allora,
sua nonna.
Allora Nicolò, parliamone.
A far sì che si avvicini anche lui al mondo dell'alta cucina. Era ovvio, ci colleghiamo a quello che dicevamo prima, che la nonna non approvi questo eccessivo sperimentalismo, ti guarda l'uovo, cioè se lo immagina per farsi altre cose, non di certo per metterlo nella pellicola, inciderlo col bisturi e mangiarsi st'uovo crudo direttamente dalla pellicola.
Anche perché se ci pensiamo, no, prima le famiglie di un tempo erano 12 persone. Pensa a fare 12 cyber egg. La nonna ti guarda e ti fa: allora, parliamoci chiaro, i nipoti hanno fame, si stanno denutrendo ogni minuto che passa.
Ragazzi, comunque, se qualcun altro invece del mio team dell'alta cucina ci continui a scrivere messaggi al 334-754-0787. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of my flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, oh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, oh, girl, I'm gonna show you when you're mine.
my treasure. You are my treasure. Yeah, you are my treasure. You are my treasure.
Di Bruno Mars. Io sono Alice e con me è Mattia. Questo è Quanto Basta, un programma che parla di cibo a Radio Revolution.
A proposito di cucina popolana, abbiamo deciso di iniziare subito col botto. In che modo? Portando proprio il popolo all'interno dello studio di Radio Revolution, lo studio di Quanto Basta. Iniziamo quindi subito con la nostra prima rubrica della stagione, quella che porta gli studenti fuori sede all'interno dello studio, che ci potranno raccontare un po' che cosa gli manca di casa e qualche ricetta tipica che magari portano qua a Parma e insegnano un po' tutti a fare.
Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua. Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua. Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua.
Abbiamo qui direttamente dalla Liguria la nostra cara Giulia, compagna di corso, che ci parlerà appunto della sua regione, la nostra amatissima Liguria, né più nello specifico da dove?
Da Sanremo.
Ciao Giulia, prima di tutto!
Ciao!
Che caffone, guarda, non ti ho neanche salutato.
Guarda, tranquillo.
Cioè, mettiamola a suo agio!
Vabbè, gli amici da casa hanno saputo che era qui presente in studio già da tempo, quindi l'avevo già salutata privatamente prima.
Comunque. Ah, grazie. Intimo!
Raccontaci un po', Giulia, di Sanremo, che cosa ti manca principalmente della tua regione?
Sì, allora diciamo che il trasferimento da una città di mare a Parma si sente.
Ti capisco, sorella.
Grazie. Beh, innanzitutto manca il mare, manca la cucina del mare, nel senso è stato per me uno shock, ma penso sia così per molti studenti fuori sede.
Ma qua c'è la fantastica Parma, il torrente.
Ti ricorda un po' quelle giornate al mare?
Assolutamente sì, guarda, uguali identiche.
Non li vedi i pesci nuotare?
Ma una cosa particolare di Sanremo, perché noi tutti pensiamo a Sanremo, magari più che pensare al cibo ci viene in mente il festival,
sì,
la
sì,
città
sì.
dei fiori. Invece tu oggi ci vuoi parlare di un prodotto tipico.
Assolutamente sì, di Sanremo spesso passa un'immagine molto legata al festival e si sorvola su tanti aspetti della cucina. E molti eventi, anche per esempio Medita Giasca, però diciamo che per deviazione professionale, dato che ho lavorato in pasticceria, ho deciso di portarvi l'esempio dei baci di Sanremo. Di Sanremo in parte, perché i baci di Sanremo sono fondamentalmente una ricetta che nasce ad Alassio, poi ogni città
Infatti, quelli che conoscevo io, perché da buon piemontese vado al mare sempre in Liguria,
sì.
erano i baci di Alassio. Quando abbiamo incontrato Giulia, lei ci ha detto porterò i baci di Sanremo. Io ho detto, boh, cioè non lo so, chissà, sarà un'altra variante,
no.
sono vicine.
Sono molto simili, soltanto che anche qua avete detto prima che ogni casa ha la sua variante. È una cosa analoga, succede anche nelle pasticcerie, nel senso che fondamentalmente ogni pasticceria ha la propria ricetta dei baci di Sanremo, che poi vabbè cambiano nome in base alla città in cui
ti trovi. Sono fatti?
Sono molto semplici.
Aspetta, prova a indovinare. Burro?
No, assolutamente no.
Yuhu, ragazzi, si mangiano i biscotti, dai.
No, sono molto semplici da fare. Sono a base di farina di nocciole, che provengono appunto dalla vicina regione Piemonte. Alcuni mettono anche la farina di mandorle. E poi, vabbè, viene aggiunto il cacao amaro e in polvere e miele facoltativo. E viene tutto, diciamo, diluito con dell'albume. E lì sta la bravura del pasticcere, poi, perché non devono subire neanche una cottura particolarmente prolungata. Sono molto semplici, viene praticamente fatto l'impasto, e viene stampato e poi vengono lasciati ad asciugare, un po' come i macaron, solo che poi devono subire una cottura molto molto più semplice. E poi vengono riempiti con una ganache, che può essere anche aromatizzata al rum o comunque un liquore.
Ho visto
a scelta.
Che quindi, a differenza dei baci di dama, quelli piemontesi, che appunto sono rotondi, questi qua, abbiamo guardato delle immagini, sono
fatti con una bocchetta rigata. Sì, sono abbastanza difficili da fare. Diciamo che io ho avuto modo di farli spesso e volentieri durante le mie stagioni e sono uno dei prodotti che vanno di più.
Quanto ci hai messo per imparare a farli?
Non sono difficili, a dire la verità, soltanto che sono particolarmente difficili se li fai durante la stagione estiva, ma sono abbastanza semplici, sono fattibili dagli studenti a casa. Se
comunque io ho una deformazione professionale, devi sapere che io sono una patita del pesto, sì. E so che dalle tue parti è uno dei prodotti tipici, e quindi ti devo chiedere assolutamente qual è la differenza tra pesto comprato e non, perché voglio sognare, voglio immedesimarmi.
Ma soprattutto vogliamo sapere, tu
sì.
Sei una vera ligure che tutte le domeniche prende mortaio, pesta, basilico?
Assolutamente sì, nel senso, io adoro il pesto su qualsiasi pietanza, sono l'esempio di una persona che mangerebbe il pesto pure sul dolce, e perciò
esatto,
sì, decisamente sì.
Una vera ligure doc, quindi abbiamo portato in studio direttamente.
No. La differenza comunque su un prodotto industriale, un prodotto fresco, è molto, molto evidente. Diciamo già dal colore, perché il pesto è particolarmente sensibile all'ossidazione, vedete subito se anche lo lasciate magari 1 o 2 minuti il colore cambia.
Diventa più scuro?
Assolutamente sì. Non lo so, io forse anche una parte, diciamo, emotiva legata a questo prodotto.
Tu lo guardi e stai meglio, vero?
Assolutamente sì.
Perfetto, grazie Giulia di essere stata qua con
grazie
noi
a voi.
La nostra primissima puntata di Quanto Basta. Sì. Speriamo di aver fatto venire voglia a tutti quelli che ci stanno ascoltando da casa di venire a fare una gita in Liguria, in particolar modo a Sanremo. Giacomo, tu hai un piatto tipico della tua Lombardia che ti manca, per caso?
Pulente cassola.
Veramente?
Senz'altro.
Te lo farà assaggiare. Nel frattempo, amici, continuate a scriverci al 334-754-0787. Fateci sapere se siete più da alta cucina o se siete più da bassa cucina. In che cosa vi rispecchiate di più?
Come mai sono venuto stasera? Bella domanda. Se ti dicessi che mi manca il tuo cane, ci crederesti che in cucino tutto tranne che il sale me lo daresti? C'ho una spina in gola che mi fa male, fa male, fa male. Fammi un'altra domanda, che non riesco a parlare. Quel che vorrei dirti stasera è: non è importanza. Solo che a guardarti negli occhi mi ci perdo. Quando il cielo è silenzioso mi nevica dentro. Se giurassi di dormire con te, non toccarti, toccarti, toccarti. Ma certo, vuoi dormire col cane. Sai quanta gente ci vive coi cani e ci parla come gli esseri umani. Intanto i giorni che passano accanto li vedi partire come treni che non hanno i binari. Su Facebook che si credono geni, ma parlano a caso mentre noi ci lasciamo. Di notte piangiamo e poi dormiamo coi cani. Sei accorta anche tu che siamo tutti più soli, tutti col numero 10 sulla schiena e poi sbagliamo i rigori. Ti sei accorta anche tu che in questo mondo di eroi nessuno vuole essere Robin. È certo che è proprio strana la vita, ci somiglia, è una sala d'aspetto affollata e di provincia. C'è un bambino di fianco all'entrata che mi guarda e mi chiede perché. Perché passiamo le notti aspettando una sveglia, sprendiamo una cotta per la prima disonesta, complichiamo i rapporti come grandi cruciverba e tu mi chiedi perché. Fammi un'altra domanda, riesco a parlare. Sai quanta gente sorride alla vita e se la canta aspettando il domani.
schiena e poi sbagliamo i rigori. Ti sei accorta anche tu che in questo mondo di eroi nessuno vuole essere Robin? Come mai sono venuto stasera? Come mai sono venuto stasera? Bella domanda.
Nessuno vuole essere Robin di Cesare Cremonini.
Ma entriamo direttamente in quelle che sono le avversità dei personaggi più famosi in televisione legati al mondo della cucina, ovvero tra lo chef Rubbio e Valentina Scarnecchia. Prima di tutto vi vorrei spiegare che Rubbio è un ex rugbista che ha studiato all'Alma, che è una scuola di cucina a livello pratico, che appunto si è avvicinato al food in questo modo e promuove quella che è la cucina tradizionale, la cucina del popolo e ha fatto anche due programmi televisivi tra cui Camionisti in Trattoria e Unti e Bisunti.
Uno di questi programmi, appunto Unti e Bisunti, è quello che ha fatto sì che Rubbio sfondasse, no, a livello mediatico e tutti iniziassero a conoscerlo. Rubbio è diventato famoso proprio per quest'immagine, no, del cuoco anticucina, o meglio anti-alta cucina, che gira le osterie d'Italia prendendo il cibo da street food, il cibo appunto unto e bisunto, e si fa riprendere mentre lo mangia, magari appunto ungendosi, eccetera.
O anche sfida magari un cuoco di una regione nella preparazione del piatto tradizionale.
Che poi voglio dire, Rubbio è diventato anche... è diventato anche noto per le sue uscite contro Carlo Cracco, contro Antonino Cannavacciuolo e contro tutti questi grandi chef, perché li accusano di essere dei personaggi mediatici.
Però questa cosa fa ridere, perché se lui arriva dalla televisione non ha senso criticare chi come lui ne fa parte.
Esatto, proprio se Rubbio è... il simbolo di quei cuochi che sono diventati famosi proprio grazie alla televisione, accusare altri cuochi, no, del fatto che incarnino un personaggio mediatico, lascia un po' il tempo che trova. Quindi diciamocelo, Rubbio, vai pure a mangiarti la pizza da Cracco senza nessun tipo di problema, non accusare gli altri
chef. I tuoi
chef.
Colleghi, anche perché, cioè, nel senso, se tra colleghi ci si fa anche... della lotta è finita.
Uniamo questo concetto di alta cucina e bassa cucina, vai pure a mangiare dei grandi chef senza troppe polemiche, perché alla fine di importanza mediatica vivete un po' tutti.
A tutti i fan di Rubbio, non picchiateci dopo questa puntata.
Un'altra delle questioni che più ha fatto sì che si parlasse del divario alta cucina-bassa cucina è quella di Milena Gabanelli. È una notizia recente, mi pare di qualche mese fa, non ricordo, che Milena Gabanelli va a mangiare in uno stellato di Modena e, uscendo dal ristorante, dice: non ho capito che cosa ho mangiato, questi chef di oggi sono dei masochisti.
Anche perché se si va a vedere appunto l'articolo, viene riportato anche che il piatto che critica è un mise en bouche, ovvero possiamo dire un benvenuto del cuoco e dello chef, scusate, che appunto introduce il menù con questo primo piatto che non deve essere per forza eccessivo.
Oltretutto la Gambero Rosso gli ha anche risposto dicendole: è il peggior commentatore di TripAdvisor.
Come
nel senso,
uccidere sei una giornalista.
Sei una giornalista, non metterti a fare commenti del genere, che farebbe, non lo so, la persona meno dentro nel settore. Cerca di fare una critica un po' costruttiva. Lei a tutto questo mi pare abbia risposto.
Sì,
no?
Probabilmente si è voluta un attimo difendere commentando ulteriormente, dicendo: volevo solo farmi una risata, perché probabilmente ha capito che ha fatto una grande gaffe in questo caso.
Un'altra cosa che mi viene in mente è che abbiamo citato prima Cracco, non dicendo però... di una di quelle notizie che l'ha riguardato, no, nell'ultimo anno.
Bello,
ovvero
bellissimo.
Quando ha aperto in Galleria Vittorio a Milano appunto il suo nuovo ristorante Cracco, ha lanciato questa pizza, la pizza
al modico prezzo di 16 euro,
la pizza margherita rivisitata, però 16 euro, che tutti appunto hanno detto: assurdo pagare una pizza a questo prezzo qua. bisogna però dire, non è una pizza appunto margherita come tutti la conoscono o appunto come la potresti mangiare a Napoli. Una pizza rivisitata, fatta con determinati tipi di prodotti, ingredienti diversi, quindi una sua rivisitazione. Lui si è fatto la sua gavetta e fategli fare adesso che è famoso pure sta pizza a 16 euro.
Anche perché probabilmente può essere anche stata una genialata quella del criticarla, che tutti hanno avuto la curiosità magari, perché costa 16 euro una pizza? Andiamola a provare.
Tra i messaggi continuano ad arrivarci, ad esempio Elisabetta da Torino ci scrive: io sono team alta cucina, la sperimentazione porta sempre un po' d'aria fresca, anche Maria Monti alla fine 30 anni fa era in voga.
Torino, quindi, mi puzza.
Esatto, la mia casa mia in qualche modo mi sostiene. Possiamo continuate dire? A scriverci e fateci sapere che cosa ne pensate.
Girlfriend di Robin. Ma mentre stavamo scrivendo appunto la scaletta di questo prima puntata di Quanto Basta, una nostra amica nella redazione ci ha consigliato Preta Gourmet, che è un libro di Gianluca Biscalchin.
Gianluca Biscalchin non è stato l'unico a parlare di come avvicinare l'alta cucina nella sfera della cucina tradizionale, della cucina popolare. Infatti anche Oldani e Bottura sono stati due chef italiani che si sono molto confrontati su questo argomento. Mi ricordo quando Bottura diceva: una 500 non può costare come una Ferrari, nel senso, io ti do un servizio di un certo tipo con delle materie prime di un certo tipo, non posso, proprio per motivi di costi economici, avere dei prezzi troppo bassi. Mentre invece Oldani che cosa diceva? Diceva: no, la cucina pop si può fare, la cucina accessibile a tutti anche con materie prime di grandi qualità è possibile.
Io personalmente non capisco perché bisogna schierarsi da una e dall'altra parte, perché se io ho voglia di guidare la 500 o di guidare la Ferrari, posso farlo entrambe, sono due esperienze diverse.
Infatti io anch'io personalmente amo tantissimo la cucina stellata, la cucina gourmet, però non per questo quando vado a visitare dei posti nuovi, delle città, come dire, non voglio entrare nell'osteria, nelle trattorie, anzi frequento entrambi i posti proprio perché le due cose possono convivere insieme. Si può dire quindi in ogni caso che la tradizione convive con l'innovazione. Quello che oggi è tradizione, una volta era stata innovazione.
Non è detto anche che in futuro quello che adesso troviamo nell'alta cucina non lo ritroveremo nelle case di tutti, anche perché l'evoluzione culinaria c'è ed è costante.
Possiamo dire in qualche modo che la tradizione è un'innovazione ben riuscita. Che frasi fatte.
Io sto piangendo.
Ti sei emozionata, vero?
Sì.
Siamo praticamente quasi giunti alla fine di questa primissima e tesissima puntata di Quanto Basta. Ricordiamo chi siamo, sono Mattia.
Sono Alice.
Io sono Alice, mi sono incarnato nella mia compagna.
E vi ricordo di seguire queste due persone un po' agitate su Facebook alla pagina Quanto Basta e su Insta Quanto Basta Radio.
E continuate a scriverci per tutta la settimana e fateci sapere che cosa ne pensate di questo nuovissimo programma di Radio Revolution. You walk out that door, please don't go, please don't go, please don't go.
Galera fregia, e un fantasma in su la veranda. Barbera come Petroli e anche alla luna mi par che sbanda. Cadriga che fa frecas e buca verta che disnagot. Tu ma la radio sgrafigna all'aria e i pensè fanno un gran casot. Le menga vera che nel silenzio dorma tu mala malinconia. Le menga vera che in tu scanel, le menga bonde fa una poesia. In questa stanza senza orologio, bala la fata, bala la stria. In questo sit, senza la luz, che di sti cose du malumbria. Sculta il vent che pica alla porta, incrappa una nigula, in braccio una sporta. E ti scalca dentro un bel regal, mi sa che l'è il solito temporal. Sculta i spiriti, sculta i fulet, rampeghe in sul muro e sul tempo del cassette. Canso i vestiti e quan si ripenen, ne vani ne fegnen. Punta il bicer del vento. E la candela la sta mai ferma, la se muove come la memoria. E anche il ragno e la balaustra ricama il quadro della sua storia. La ragnatela di me pensi, la ci ha patito quel che riuscì. Ma tanti volla che troppi baci e le tuta de rammenda. La finestra la sbatti al, ma la sa che può me anna via. E stelgan la faccia all'ustra, con miaci della nostalgia. In questa stanza senza nessun, guardi lontan e se vedi in faccia. In questa stanza d'inoltro tempo, i miei fantasmi lassen la traccia. Ascolta il vento che picca alla porta, incrappa una nigula, in braccio una sporta. E il disco che ha dentro un bel regal, e sa che l'è il solito tempo. Sculta i spiriti, sculta i fulet, trapeghe lì sul muro e sul tempo del cassette. Canso i vestiti e quan si ripenen, ne vani ne venien, con del piacere del vento.